grazie per le domande, che solitamente sono sempre più interessanti delle risposte. La qualità, non della nostra fede, non è tanto quella di dare delle risposte, ma di aiutare a porre delle buone domande. E semplicemente ecco, le leggo, non ho avuto molto tempo, perché non sono neanche riuscito a venire al gruppo che mi aspettava, però in qualche modo ho appuntato alcune cose, e così parto su quella forse più generale, ma non per questo meno profonda. E da dove viene il male? Perché è dentro di noi? Allora, è una domanda che probabilmente sorge spontanea dopo che per 24 ore ci siamo interessati soprattutto anche di questo. Penso all'esame particolare di coscienza. Non abbiamo trattato quello generale, ma è abbastanza semplice, potete leggerlo voi. Alle volte verrebbe anche da sottolineare un'altra domanda: ma perché interessarci così tanto al peccato, ai difetti, alla desolazione, eccetera? Ma una delle risposte è anche il fatto che il male è più sensibile. Se ci pensiamo anche a livello fisico, quando un corpo sta bene non ci accorgiamo di averlo. Ci accorgiamo della nostra fisicità quando hai la schiena indolenzita, quando hai le rene che ti vuole, quando hai quella colica, quando hai... E non è semplicemente, cioè non è per forza negativo l'occuparsi della parte che vuole anche del nostro spirito. Poi su questa domanda, che è una domanda sulla quale penso siano stati scritti non so quanti quintali di libri, la risposta, che non vuole essere né semplice né banale, penso la rintracciate anche nella vostra realtà quotidiana. Quando noi diciamo Dio ci ha creati liberi, detto così può essere una citazione da appendere sul muro, ma Dio ci ha creati liberi perché? Perché alla fine è solo attraverso la libertà che noi amiamo per davvero. Cioè accorgiamo quando percepiamo sul serio, sul faceto, che l'altra persona ci ama per fine. O semplicemente ci dà ragione perché va bene, la pensi così, hai ragione. C'è qualcosa che ci ferisce profondamente. O quando abbiamo percepito quell'amore non totalmente gratuito. No, nello stesso tempo però lo sappiamo. Se quella libertà ci è data per amare, l'amare è sempre una scelta. E una scelta prevede anche la non accoglienza. Vedere anche il rifiuto. E scandalizza il male, ha sempre scandalizzato. Ancora più, anzi, ha cominciato a scandalizzare col cristianesimo. Ha cominciato a scandalizzare quando qualcuno si è sognato, prima ancora di lui, ma dato che siamo 800 anni dalla morte di Francesco, di dire che Dio è altissimo, onnipotente e buono. Perché finché dice altissimo onnipotente, è altissimo onnipotente, quindi non sai come aspettartelo. Ma quando dice che è buono, e ripeto, come di Francesco l'ha detto qualcun altro, ce l'ha mostrato, è chiaro che il male scandalizza. Perché se Dio è buono, perché c'è il male? È la domanda di Giobbe nell'Antico Testamento, è la domanda di ciascuno di noi. Abbiamo bene a fare tutte le nostre teorie, però non appena c'è qualcosa che non funziona, di impeto, perché a me? Perché in qualche modo davanti al male ci si scandalizza, e forse anche un bene che ci si scandalizza. Sia davanti al male nostro, il male, se volete, umano, no? Che provoca a noi, e sia davanti al male, il male grande, il male che non comprendiamo. Però sicuramente penso, per andare molto velocemente, se volete, la risposta è questa. Poi è chiaro, la domanda dice perché è dentro di noi. Appena l'ho detto, vi dico la verità, ho pensato, ma no, non è dentro di noi, nel senso che il male è provocato. D'altra parte però è vero che a noi ci hanno insegnato, e non è un insegnamento datato o da ritrasformare, che c'è un peccato originale. Ora quel peccato originale, sappiamo, non è un peccato ecco, biologico di qualcuno che l'ha fatto tanti anni fa e che in qualche modo noi ci portiamo dietro come il DNA, la tara di questa cosa qua. È più una frattura relazionale, l'abbiamo ascoltato oggi. E nel momento in cui io decido di vivere senza Dio, che corro il rischio di essere presa del male, presa di quel non senso. E dall'altra parte il discorso fondamentale, secondo me, quello di Ignazio, è proprio il fatto che, proprio perché questa persona dice perché è dentro di noi, no? Sta nell'acconsentire, fondamentalmente sta in quanto io acconsento o non acconsento al male di appropriarsi nella mia vita. Perché è sempre, in un qualche modo, è con una china, no? che pian piano decido io di discendere. E un'altra domanda. Molti tratti della desolazione richiamano a quella che chiamiamo depressione, ed è vero. Se elenchiamo anche l'elenco che fa Ignazio in quel numero delle regole, sembra in qualche modo di rivedere un po' gli elementi della depressione e dell'esaurimento. La domanda è: potrebbe il metodo di Sant'Ignazio servire come terapia? La risposta, dal mio punto di vista, è assolutamente no. Ma perché ritengo, per un verso, che non debbano essere mescolati i piani. Bisogna fare molta attenzione. Su questo bisogna essere proprio molto attenti, no? Gesù è il mio psicologo. Gesù non è il tuo psicologo. Gesù è il tuo salvatore, è il figlio di Dio, è il redentore del mondo, ma non è il tuo psicologo. Poi se il tuo psicologo si pensa a Gesù, è un problema. Perché quello può anche capitare. Voilà, Gesù non è il tuo psicologo. No, adesso solo per dire due parole, forse un po' più serie. Primo, cioè, facciamo attenzione, perché anche le dinamiche spirituali più belle non possono essere viste come terapie psicologiche alternative. Anche se siamo un'unità psicosomatica, anche se non siamo fatti a cassetti, per cui ogni qualvolta io tocco la mia psiche, tocco il mio corpo, tocco la mia anima, tocco tutta la mia persona e non solo quella parte lì, ma fare attenzione a non chiedere a una cosa specifica di assumere i connotati di un altro elemento. Dall'altra parte però c'è un aspetto positivo che però noi non calcoleremo mai, lo sapremo eventualmente in paradiso, saremo gloriosi, ma qua sulla terra penso che non potremo saperlo, che è l'aspetto preventivo di una cura dell'anima, anche legata alla guarigione interiore che prevede il metodo ignaziano. Quello sì. Nel momento in cui io mi prendo cura della mia vita interiore, della mia vita spirituale, prendo in qualche modo confidenza con la mia interiorità, con i miei sentimenti, con le mie emozioni, provo a dominare le mie desolazioni, provo a comprendere e a dissecondare le consolazioni, ma quello è un lavoro enorme, che può anche essere preventivo, che è sicuramente preventivo, rispetto a magari delle fatiche, dei drammi che potrò incontrare nella vita. Però su questo occorre essere molto, molto attenti, perché? Perché la vita è fatta di complessità e non va semplificata. Così, ricordo una volta, mi è capitato di incontrare delle persone e c'era un marito che insisteva sulla moglie che non stava bene a livello psicologico, che chi crede non può essere depresso. Io conosco dei preti che sono depressi e non so come arriverò io a 80 anni, o se ci arriverò mai. Cosa vuol dire quello? Cioè, non... Anche perché, cioè, quelle cose esulano anche. Sicuramente una cura della vita interiore previene, ecco, può prevenire alcune cose. Così come noi sappiamo quanto è efficace un consulente familiare di fronte a una crisi, ma non sapremo qua sulla terra quanto le chimioterapie ci abbia salvato, come prete, come spose. Quanto l'incontro mensile con quelle coppie, la confidenza con quelle coppie, con quel prete, ha abbia preservato la nostra vita da crisi, da sotterfugi, da nascondimenti, da ecco, questo sicuramente. Purtroppo sono bravo a fare la morale e o dare giudizi veloci invece di dare tempo ai pensieri e ai sentimenti di sedimentare. Hai suggerimenti? Guarda, innanzitutto benvenuto nel club perché penso che siamo tanti ad avere la tessera. E sicuramente penso una cosa che abbiamo anche uscito in questi giorni è il fatto della conoscenza. Sono due aspetti che mi vengono in mente. Il primo è ampliare lo sguardo. Perché noi, anche su noi stessi, restringiamo spesso lo sguardo su qualcosa che non va. E quando giudico una persona, solitamente restringo lo sguardo su quell'errore, su quella cosa che quella persona ha fatto, e mentre invece se amplio lo sguardo mi accorgo che, al di là del fatto che quella persona non è solo quell'errore, e non è solo quel difetto, e non è solo quel vizio, ma quella persona ha una storia. Allora, noi non siamo Dio che conosce la storia di ciascuno, meglio di quanto lui possa conoscerla, però almeno avere ben presente quella dinamica, cioè io non conosco quella persona, non conosco il perché in qualche modo è portata a vivere quella dinamica che io sento negativa, non conosco che cosa l'abbia portato a vivere quella situazione o a comportarsi in quel modo. Cui in determinate situazioni posso essere portato a conoscere, quindi a perdonare, come dice San Giovanni, almeno però la percezione che quel male non è un male gratuito, ma una storia, mi permette di parlare ecco, dal giudizio. Una seconda cosa che qualcuno psicologizza moltissimo, io non, ecco, eviterei di essere così cattivi con se stessi, diciamo così, e anche però il fatto almeno di chiedersi perché mi dà così tanto fastidio quella cosa lì. Perché al di là della dinamica specchio, che penso sappiate che i vostri coniugi magari o altri vi avevano preso in giro per quello, che è quella che dice che nel momento in cui tu ti scaraventi con grande violenza contro un difetto di qualcuno, è perché tu con quel difetto hai ancora da giocare una partita nella tua vita. Che può anche essere vero in certi contesti, non la renderei una regola universale, ecco, perché altrimenti vuol dire che, cioè, alle volte giudicare è anche un dovere, non è solo un diritto. Avere un giudizio sulla realtà è anche un dovere. Poi quel giudizio non è un giudizio, ecco, di chi si sente Dio sceso in terra, però devo in qualche modo di fronte a determinate realtà, devo non solo fare un'idea, devo anche prendere una posizione. Per cui che in qualche modo, adesso dico la dinamica specchio, ma altre opposizioni, vado a nominare ogni mia forma di giudizio, perché attento, perché un dito puntato, tre contro di te, vabbè, ok, tre contro di me, però in qualche modo ci sono delle forme di giudizio che devono essere date sulla realtà. D'altra parte però chiedersi, ma perché mi dà così tanto fastidio quell'atteggiamento? E fermarsi un momento su quello che non lo fa bene. Dato che la domanda era come faccio a rallentare e a fermarmi un momento sui miei sentimenti, sulle mie emozioni. Beh, prova a capire perché provi così tanta rabbia per quella cosa lì. C'è una domanda che non leggerò, ma che riprende un po' quello che dicevamo legato anche ai Salmi 36 e 72, cioè la fatica del sopportare il male. C'è la fatica, uno dice giustamente Dio è Dio, va bene, però cioè, quanto quel male perdura, quanto una situazione negativa, quando il giù del turno della tua vita continua in qualche modo a interversare. Come fare, ecco. Allora, innanzitutto quei due salmi che vi ho detto per me sono stati molto, non so, cioè, ricordo da seminarista quando mi sono capitati, ma poi così, magari leggi la parola di Dio per vent'anni, e poi a un certo punto quel versetto di cui non ti eri mai reso conto ti parla, no? Proprio quei due salmi dell'ingiusto provato del giusto provato dal fatto che era ingiusto ma sempre bene, ecco, me ha aiutato moltissimo. Una cosa che mi aiuta, perché ogni tanto l'ho vista realizzata nelle persone e mi rendo conto che è una forza enorme, ma non può entrare da te semplicemente la forza, è quello che Paolo dice nella lettera ai Romani. È facile il versetto perché è ossimoro, mi sembra, Romani 12:21, quando lui dice: vinci il male con il bene. Cioè, alla fine il modo più grande per violentare il male è il bene. È vero che noi ci stanchiamo, perché alle volte è faticosissimo. Adesso abbiamo tutti quanti degli esempi nella nostra vita, magari, ma anche nella vita di persone che conosciamo. Però è anche vero che è l'unico modo per fare violenza inaudita al male. Inaudita. Perché il male si ciba di male. La violenza si ciba di violenza. E da qualche mese che ci sentiamo con un ragazzo giovane che ha 3 figli e che quest'estate ha avuto una crisi enorme matrimoniale, sono ancora insieme, ma è con una grande fatica. E lui a un certo punto, spesso è così, cioè vedi una crepa grossa e si sente cos'è, la casa non sta in piedi e ognuno va per conto suo. Poi la domanda: ma tu cosa vuoi? E in effetti non voleva quello. E semplicemente gli è stato detto: ma allora posizionati, vivi quello che vuoi. Se tu ami quella persona, al di là degli errori che sono stati fatti da entrambi, tu posizionati come qualcuno che ama quella persona. E dall'altra parte è un continuo scatenarsi del male, perché quando è così l'altra persona comincia a dire, tante volte in modo anche solente, no? Ah, ma io vorrei proprio tanto che tu trovassi una persona degna di te, capace di amarti come io non ti amo. Ah, certo. È un'ottima scusa per eliminare i sensi di colpa per quello che hai fatto tu. Cioè, non è che con questo si risolvono tutte le crisi matrimoniali, però è vero che è l'unico modo. È chiaro, dopo un po' ti stanchi, perché umanamente questa cosa qua non, cioè, o attacchi la spina alla croce di Cristo, altrimenti non ce la fai, ti esaurisce in tutti i sensi. Senza un'ottica di fede, senza una vita sacramentale, senza un prendere a piene mani dalla grazia di Cristo e da, come dice la Chiesa, dai meriti dei santi, non ce la faresti, ecco. Però penso che, ecco, sia l'unica, al di là della ricerca anche della giustizia, del bene, eccetera, ma in situazioni in cui il male sembra imperversare, e se in qualche modo sono obbligato ad abitare, mi sento di abitare quelle situazioni, non posso che provare a far violenza a quel male rispondendo al bene. Nel momento in cui rispondo pan per focaccia, lo sappiamo, il perdono è l'atto di ingiustizia, è uno degli atti di ingiustizia più grandi, perché di fronte a certe cose tu dovresti pagare. Ieri sera dicevamo per scherzo, perché è uno scherzo, nel senso che ho capito che la situazione si risolve abbastanza velocemente, cioè dovrebbe risolversi abbastanza velocemente, però ecco, il marito, la moglie che si dimentica di una cosa, e allora io non gli faccio una cosa, mi dimentico anch'io di fare una cosa. Ma ci può stare la rabbia di perdere, cioè io mi confronto i miei parrucchiani, alle volte vi assicuro che, però dall'altra parte, o sei un adulto, sei un bambino, ma come vuoi vivere? Vuoi assecondare il bambino che è dentro di te? E allora sarai geloso dei tuoi figli, e allora non sopporterai le dimenticanze dell'altra persona, e allora ecco, il male ti opprimerà, dovrai rispondere al male col male, perché a uno schiaffo gli è uno schiaffo, o fai lo specchio riflesso. Ma se sei un adulto, se vuoi far vincere la parte adulta di te, Ultima domanda, penso. Adesso guardo che non abbia dimenticato nessuno. Sì. Nel confronto con gli altri, con un sacerdote, mi rendo conto che ciò che mi ha colpito, l'intuizione che ho avuto nella preghiera, è secondario. Non è il centro. Questo atteggiamento è già in sé una distrazione, un modo per non far che crescere i frutti? Allora, non so se ho capito bene la domanda, però mi è venuto in mente un esempio che vi faccio. Allora, ogni tanto noi possiamo avere delle intuizioni, no? Abbiamo anche l'umiltà che non è che tutte le intuizioni sono una parola di Dio rivelata alla mia vita, che tutti gli altri devono secondare poi. Cioè, quell'intuizione deve subire anche, innanzitutto, un discernimento mio, magari se è un'intuizione che tocca la mia famiglia, ma poi non devo neanche brandirla come una clava. Ho avuto una situazione triste in parrocchia, non c'entrano i parrocchiani, però c'entra la parrocchia, dove una persona, una persona che fa parte di un gruppo ha avuto un'intuizione su una preghiera, ha proposto a questo gruppo di vivere ogni volta che si incontravano questa preghiera, ha visto qualche resistenza ed è andato in tilt, cioè ha dovuto abbandonare il gruppo, creando però malumori, ferite, ma è tutta gente adulta, compreso questa persona qua, che fa un lavoro anche di grande responsabilità, però ha la fatica di dirgli, ma non è che perché quell'intuizione è sicuramente una bella intuizione, per forza deve essere, ecco, perché cioè c'è un discernimento che deve essere attuato. Io penso anche, ecco, per voi è diverso, per noi uno può arrivare con le migliori intenzioni di dire io voglio farmi prete, oggi è facile che qualcuno che gli metta due mani sulla testa lo trova perché c'è mancanza, però poi non sei tu che dici sì va bene, la Chiesa, il giorno dell'ordinazione, che sintetizza il cammino di 5-6 anni quando va bene, il Vescovo chiede ma sei certo che abbia le condizioni necessarie? E c'è qualcuno che dice in nome della Chiesa sì, puoi ordinarlo. Cioè non è una cosa tra te e Dio o tra te e il Vescovo, c'è tutta la Chiesa. Tante volte sono andato a chiedere non tanto a rettore e vicerettore, ma anche alle cuoche del seminario, a quelli che vengono a fare le pulizie, sempre perché sono quelli che alle volte sanno dare delle parole molto chiare su quelle persone, no? Perché, ecco. E per cui, adesso non so se ho capito bene sull'intuizione che nella preghiera, ecco, può diventare secondaria. Quando un'intuizione è bene custodire nel cuore, e poi in qualche modo il contesto, magari ci sarà anche da passare, ecco, degli ostacoli, però ecco, non è che un'intuizione per forza deve essere portata avanti contro tutti e contro. Non so se ho dimenticato delle cose.
Sì. Domande, perché nel nostro gruppo sono qui. Allora, una domanda era riferita al male e le piccole volpi, sono tutte riconducibili a Satana, e tu spesso hai utilizzato il termine Satana, volevamo capire se era un modo per definire il male o accusarlo, cioè in che modo.
Allora, io l'ho utilizzato perché Ignazio lo usa spessissimo. Poi, dal mio punto di vista, vi assicuro che noi siamo capacissimi di compiere il male senza intervento esterno, nel senso che... Ma questo lo dico non ironicamente, cioè cerco di spiegarlo. Vi ho fatto l'esempio del libro di Tobia, che è un libro molto istruttivo per le coppie, perché parla di una coppia, parla di chi precede la coppia, parla molto bene dei suoceri e di tutte le tare dei suoceri, di Tobia e di Sara, parla delle avversità e delle gioie che questa coppia incontra, Tobia e Sara, parla anche di due personaggi, Asmodeo, un demone, e Raguele, che raffigura l'arcangelo Raffaele, e ne parla chiaramente. Il libro di Tobia è un libro, il genere letterario di Tobia, il genere mitico, cioè Tobia non è mai esistito, ma ciò che accade nella vita di Tobia, proprio perché è mitico, può accadere nella vita di tantissimi uomini, ciò che accade nella vita di Sara può accadere nella vita di tantissime donne. Quelle due figure, Asmodeo e Raguele, Raffaele, dicono come, ma ce ne accorgiamo anche noi, tutto il male che compio e tutto il bene che compio non viene solo da me. Viene anche da me. C'è un acconsentire al bene e al male, ma non viene solo da me. Ora, è dottrina cristiana, per cui nel momento in cui sono cattolico sono chiamato a corrispondere a quella dottrina, anche perché prima di me c'è un fiore di gente che ci ha pensato, poi ci può essere oggi il teologo di credo che magari dice diversamente, per carità ognuno è libero di dire quanto vuole, ma è dottrina cristiana ed è rivelazione cristiana il fatto che per quanto riguarda il bene ci sia una personificazione dell'amore. Dio è amore, prima lettera di Giovanni. Anche per quanto riguarda il male ci sia un'origine, l'abbiamo detto già messa, del peccato che è Satana. Ora, che Satana intervenga tutte le volte che io acconsento al male, non penso di meglio da fare, nel senso che è proprio la libertà e la volontà che alle volte cedono. Sicuramente ha il suo agire straordinario, che è molto raro, grazie al cielo, perché io non sarei qua oggi, e ha il suo agire ordinario, che è quello in qualche modo di allontanarci da Dio e, mi permetto di dire, di rendere mediocre la vita spirituale. Quello è molto più, fa molto più male. Per quando stai male a causa del male, cerchi il bene. Invece quando, ma sì, tutto sommato, ecco, edulcoriamo un po', viviamo un po' mediocremente anche la nostra fede, ecco, quello è un'azione ordinaria, ma che fa molto più male. Alla Chiesa tutta, e nel suo corpo mistico e poi anche alle singole persone. Voilà. Al di là del fatto del peccato, del il lessico di Ignazio è un lessico che richiama molto il nemico, lo chiama il nemico e Dio. Con questo, ripeto, quando compio un peccato, quando mi arrabbio, quando io ho a che fare con la mia libertà. Sarebbe, poi per carità, i bambini possiamo anche dire del diavoletto, dell'angioletto, ma a un certo punto bisognerebbe sempre ricordarsi di non dire mai ai bambini a catechismo ciò che ci vergogneremmo o avremmo paura di dire ad adulti. Poi devo dirlo in modo diverso perché loro devono comprendere, ma le piccole volpi sono tante volte a fare della nostra libertà e di quanto la libertà possa consentire o meno a tentazioni, a situazioni varie.
Grazie mille. E un'ultima cosa riferita a un versetto del Vangelo che ha proposto oggi di Giovanni, se puoi solo dire due parole in più riferite a chi accoglie colui che io manderò accoglie me. Puoi un attimo definire meglio chi potrebbe essere questo colui che io manderò?
Era questo di Giovanni oggi?
Era del, ce l'hai proposto nella, per la meditazione.
Di questa mattina?
Sì.
Era versetto che ho. Sì. Non l'ho mai preso, no. Se ho ben presente quel brano, Gesù. Sì, al fondo. Gesù parla di quelli che lui manderà. Per cui in qualche modo adesso dovrei andare a leggere il brano, ma è da leggere, se volete, dato che la parola di Dio è bella commentarla con la parola di Dio, e possiamo leggere quel versetto riprendendo Matteo 25. Quando sia i salvati e sia i condannati gli chiedono, ma quando è che abbiamo fatto queste cose per te? Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete, mi avete dato da bere, con nudo mi avete vestito, straniero mi avete accolto. La risposta è: ogni qualvolta l'avete fatto a questi piccoli, l'avete fatto a me. In qualche modo qui dentro c'è, per quanto riguarda noi, no? La dinamica, penso anche legata al sacramento del matrimonio, che è dato non per se stessi, ma è dato perché nella Chiesa ha una missione particolare, che è quella non di mostrare il volto di Cristo pastore da quello dato più al sacerdote dell'ordine, ma dimostrare il volto di Cristo sposo in relazione alla sua sposa. Per cui cosa sono chiamati a fare gli sposi nella Chiesa? A tessere una rete di dinamiche e di relazioni perché sia evidente la grande famiglia di Dio, che qua non è compiuta, sarà compiuta di là. Per cui che cosa vuol dire? Mi ripeti il versetto?
Non ho il numero.
Non ho la frase.
In verità io vi dico che accoglie colui che io manderò, accoglie me.
Cioè, cosa vuol dire? L'accogliersi in quanto sposi, in quanto comunità, in quanto relazioni, sapendo che nell'altra persona io ho da accogliere la persona stessa di Cristo. Che cosa vuol dire creare la grande famiglia di Dio per fare in modo che almeno nelle nostre comunità non ci siano i fortunati e, scusate, gli sfigati, ma per fare in modo che tutti possano avere parte a una grazia comune, per fare in modo che chi non ha vissuto una paternità possa vivere in un certo qual modo dentro la comunità. Chi ha vissuto una figliolanza faticosa possa trovare dentro la comunità un padre e una madre. Chi non ha vissuto una fraternità possa trovarla dentro la comunità. Con dei legami non semplicemente d'amicizia, per quello sarebbe già una cosa buona, no? Ma con dei legami che ti riportano a rintracciare nell'altra persona l'immagine e la somiglianza di Cristo. Per quanto alle volte, ecco, possa essere nascosta dal carattere, da... ecco. Però penso che così sia.
Grazie. Allora, degli altri gruppi, sono ancora uscite domande o osservazioni?
Posso chiedere solo una cosa? Mi può spiegare meglio il legame tra le piccole volpi e la nostra libertà?
Ok, sì.
Le piccole volpi sono affari della nostra libertà.
Capitolo 2 del Cantico dei Cantici sono affari della nostra libertà, perché? Perché nel momento in cui io metto in atto una vita interiore, un discernimento spirituale, mi rendo conto di quello che passa dentro la mia vita. Se posso, faccio un esempio banale che qualcuno avrà già sentito, però mi sembra evidente, no? Poi posso anche scendere in cose più concrete. Se stamattina presto sono andato a fare una passeggiata davanti al santuario, ho incontrato della gente che non conosco. Non ho mica chiesto niente a loro, perché mi sono fermato a dire chi siete, da dove venite, non li ho neanche salutati. Boh, erano lì, sono stati dei pellegrini, sono venuti per la messa, ci sono anche dei bardi davanti, quello lì, ok. Se io adesso torno in canonica e nella mia cucina trovo qualcuno, o in camera da letto trovo qualcuno, ma dico, scusa, ma chi sei? Ma da dove sei entrato? Cosa vuoi? No, alle volte nella nostra vita spirituale non abbiamo questa attenzione. Per cui nella parte più intima della nostra vita, che è il cuore, non il cuore inteso l'organo dei sentimenti, il cuore inteso come dice la Bibbia, l'organo dove risiedono la volontà, l'intelligenza e l'emotività, accadono delle cose, in germe, passano delle volpi. Mi rendo conto che sono piccole volpi, che la vigna è grossa, però magari l'ho devastata tutta, e però io non interrogo, non le mando via. Alle volte mi lascio anche coccolare, perché tra l'altro la parola di Dio parla di volpe, non so se... ma la volpe, avessi detto il cinghiale, dico vabbè, la volpe è anche bella, no? Ha un'estetica la volpe. Una volta si imbalsamavano le volpi, non ho mai visto dei cinghiali imbalsamati, ecco, appesi sul muro. Ma, cioè, l'essere capaci di una vita interiore che interroga le tue emozioni. La cosa che ogni tanto fa arrabbiare i primi fidanzati è quando io gli dico, guardate che voi vi innamorerete mille volte, perché ne troverete ma tantissime meglio della persona che avete accanto. Sul lavoro, la dove abiterete nei contesti quotidiani, c'è qualcuno che si arrabbia, che ti attacca anche. Perché dici questa cosa qua? ma perché? Perché l'aspetto emotivo è un aspetto. Se tu vivi solo di quello, hai voglia quanto ne cambierai di compagna. Però devi riconoscerlo. Quel moto del cuore va riconosciuto. E chi lo riconosce è la libertà. Tutti quanti siamo stati smaronati durante gli anni delle medie da un bellissimo romanzo che andrebbe riletto dopo, perché lì è sopportato, dopo invece è gustato. E come si sposa? A un certo punto, siamo al capitolo 10, la sventurata è un mago, guardate Manzoni, è un mago. Sventurata rispose in quelle tre parole condensa quello che è la secondare una piccola volpe, perché in quelle tre parole che tutti quanti ricordiamo, non solo insegnanti italiano, in quelle tre parole c'è tutto quello, ti si apre un mondo. In cui tu dici la sventurata rispose, boh, è chiusa dietro un muro per tutta la vita. Ma una tu dici, ma da lì un saluto, cos'è un saluto? Cos'è un saluto? Io lo dico ai preti, ma lo dico anche agli sposati, perché a voi, cioè voi la buonanotte e il buongiorno a qualcuno dovete darlo, io la buonanotte e il buongiorno non devo darlo a nessuno, non devo riceverla da nessuno, men che meno dai social. Quella è una volpe, per essere anche esemplificativo, quella è una volpe. Cosa vuoi che sia? Manda la buonanotte. Nessuno deve mandarti la buonanotte. Che tu sia seminarista, prete, marito, moglie, a meno che non sia un figlio, o non sia tuo marito perché è andato, o tua moglie perché è andata, non so, a Berlino per lavoro. Poi mi dicano pure che sono esagerato, non mi interessa. Quella è una piccola volpe. E non è il demonio che va a insinuare a quella persona di mandarti la buonanotte. Semplicemente, sai, cosa vuol dire che sia una buonanotte? Però la libertà può dire, guarda, va bene così. Poi mi fermo sugli esempi.